Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
So come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 8 minuti ed è giovedì ed è pure il 17 che da sempre porta sfiga. E ieri al top dei segnali di sciagura non si è sciolto il sangue di San Gennaro. Aiuto, poté il 2020 anche più della reliquia del santo. Ci salvi Maradona, chiamate De Magistris, si salvi chi può. Preparare le scialuppe, prima i bambini e le ministre di Italia Viva. Il sangue non si è sciolto e il vertice di governo ha rimandato ogni decisione. Chiaro, chiarissimo, aspettano di vedere se il sangue di San Gennaro si scioglierà o meno. Come non capirli? Il sangue di San Gennaro non mente. Se si scioglie, liberi tutti. Se non si scioglie, allora sarà lockdown. E mentre si annuncia la tempesta perfetta, si insegue intanto il compromesso perfetto. L'ultimo, l'ultimissimo in ordine di tempo sono 8 giorni di chiusure, 4 a Natale, 4 a Capodanno, salva l'Epifania che le disgrazie si porta via. Poi appunto, in caso di scioglimento del sangue del santo, tutto può ancora cambiare. Per decidere si attende quello e anche le previsioni di Paolo Fox per il 2021, che non avendone azzeccata una nel 2020 si è chiuso adesso tra i monoliti di Stonehenge per vaticinare. E si attende anche il ginocchio di una vecchia zia di Mattarella che già aveva previsto la suina, nonché il terremoto dell'Irpinia nel 1980. Insomma, si attende si attende pure Renzi, che è come Godot ma con il rimpasto in fondina. Renzi che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio, che oggi è documentata da Repubblica, una lettera in cui tra le altre cose butta lì il nome di Draghi, che è il suo ricordati che devi morire consegnato a Conte. Draghi che da un po' di giorni, se ci avete fatto caso, viene evocato sui giornali una riga sì e una riga no, un po' come succedeva a Skywalker in Star Wars episodio 7. Draghi che sarebbe il male maggiore per l'ego di Renzi, ma intanto va bene così. Nel frattempo Renzi chiede il cambio sul MES, sul Recovery Fund, sui servizi segreti, sui ministri, in attesa di chiedere Rignano Capitale il 28 dicembre, giornata mondiale dell'iPhone. Chiede tutto per farsi dire di no, scrive oggi Il Fatto, ma intanto Conte che cosa fa? Dice a tutti di sì. C'è un gustoso ritratto oggi sul Foglio che racconta proprio del Conte uomo di gomma che si fa concavo o convesso con qualunque interlocutore e poi decide di non decidere nulla, nella tradizione del miglior gattopardismo immobilista. Il PD invece si nasconde dietro a Renzi, vai avanti tu che a me mi viene da ridere. Ma sulle chiusure natalizie in realtà il tema sarebbe un altro, secondo la Stampa, ovvero sarebbe tutta una questione di soldi. Se si chiude stavolta, i soldi per i ristori non ci sarebbero, la Germania ce li ha, noi invece no, ed è per questo che si traccheggia, questa la tesi sulla Stampa di Torino. Ma attenzione, perché per leggere questa crisi annunciata oggi proprio la Stampa ci fa compiere una sorta di viaggio nel tempo, nel bianco e nero scolpito del Novecento, del secolo scorso, intervistando, pensate un po', Rino Formica, ve lo ricordate? Mamma mia, la Prima Repubblica, c'è anche una fantastica foto di Rino Formica, l'ex ministro socialista, insieme a Giulio Andreotti. Ma è interessante andare a leggere che cosa dice questo signore che ha iniziato a far politica nel 1944, che oggi ha 93 anni, ma come dire, nel colloquio che fa con Fabio Martini scrive cose, dice cose interessanti, lui che ha affrontato verifiche e rimpasti ai suoi tempi con Moro, Andreotti e Berlinguer. Che cosa dice Rino Formica? Dice: questa verifica assomiglia a una manfrina, perché tutti sanno che non si può aprire una crisi mentre è in discussione il bilancio dello Stato. Puniamo che nelle prossime ore prendano atto che non c'è più intesa. A quel punto che dicono agli italiani? Annunceremo il divorzio il 3 gennaio. Attenzione all'incidente, perché si sta ballando sul cornicione di un grattacielo. È questa l'immagine figurata che offre Rino Formica, un po' come all'inizio della Hen. Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, ma a un certo punto arriva l'asfalto. Gli chiede Fabio Martini, partendo dal presupposto che non tutto quello che si faceva prima era bello e giusto, qual è la differenza tra questa verifica e quelle della Prima Repubblica? Risponde Formica: mai nel passato si era aperta una verifica senza che nessuno dichiarasse la necessità di superare l'assetto esistente. Tutti vogliono la verifica, ma quello che c'è non si tocca. Ma allora, che verifica è? Di cosa? Del programma? Ma avete bisogno di una verifica per ritoccarlo? Avete il Consiglio dei Ministri, aggiustate lì. Quello che serve è un misto, dice, di rituali antichi e di una religione rinnegata, quella della democrazia. Se manfrina, gli fa notare Fabio Martini, però l'esito è noto. No, dice Formica, può accadere di tutto, perché la situazione è oggettivamente esplosiva e l'incidente è dietro l'angolo. E qui meraviglioso, Formica si rifà a un precedente del 1876, lui c'era già probabilmente, quello dello storico passaggio dalla destra alla sinistra storica, che esplose in Parlamento su un incidente procedurale, la presentazione di un ordine del giorno sull'ordine dei lavori. Il Presidente del Consiglio, chiede ancora Fabio Martini, ha qualche virtù di alcuni dei suoi predecessori? E qua Formica si lancia. Conte è un monocolo in un mondo di ciechi, ma anche un ambizioso sfrenato che ha capito l'importanza del vuoto che lo circonda. Spera che il vuoto duri all'infinito, ma non ha compreso che il vuoto può presto trasformarsi in un buco nero e chi cade nel buco nero non può sapere dove finisce. E allora, stimolato, Fabio Martini gli chiede anche di Renzi. Renzi, le pare che abbia trovato gli argomenti giusti per determinare maggiore democrazia nella coalizione? Dice Formica, a suo tempo Renzi ha vinto un terno al lotto che non ha saputo utilizzare, scambiando i giochi dei ragazzi della Via Pal col gioco della politica. Tre palle e un soldo. È incapace di essere una guida, è incapace è incapace di essere una guida, non ha fiducia neppure del suo circolo di una volta, ma quando perdi la fiducia degli amici e poi anche in famiglia, figlio mio, come puoi pretendere che te la diano gli altri? Ma anche voi vi dividevate, gli dice Martini, perfino sull'ideologia, sul sesso degli angeli, ma una disputa come quella sul MES se la ricorda? Dice Formica, credo che abbia maggiori responsabilità chi, avendo una convinzione, non trova il coraggio di battersi. Più colpevole dunque Gualtieri rispetto a Di Maio. Il ministro dell'economia dovrebbe dire: poiché penso che il MES vada preso e non se ne fa nulla, al mio posto venga il signor Di Maio. In politica il coraggio della decisione è fondamentale. Ultima domanda: nella prima repubblica cambiava un governo all'anno. Superata questa crisi, la storia ci dice che Conte arriverà in carrozza sino al rinnovo del capo dello Stato. Risponde Formica: la vera crisi, non la crisi finta di questi giorni, esploderà nel primo semestre del prossimo anno. La crisi sociale ed economica si sommerà a una scadenza non rinviabile, l'elezione del Presidente della Repubblica. Tutto quello che è stato rinviato, tanto, esploderà, una guerra di veleni che non si prepara e avrà brutte sorprese. Che cosa intende? Alcuni sottomarini, dice, sono già partiti. E con questa immagine da caccia Ottobre Rosso si chiude l'intervista di Rino Formica. Tra poco ne leggeremo un'altra di intervista, che è quella che oggi il sindaco Sala rilascia al Corriere della Sera. Nel frattempo, a proposito di nuovi schieramenti che si formano, oggi il Foglio annuncia anche quello dei salviniani per Renzi, e salviniana per Renzi per antonomasia è lei, Susanna Ceccardi. Ve la ricordate, quella di Imagine Comunista, che si è trovata, suo malgrado, anche ad essere candidata come governatore della regione toscana, che dice non dico di no a una possibile alleanza con Renzi, mi fido dell'intuito di Salvini, lo stesso intuito della rivendicazione dei pieni poteri per poi ritrovarsi per strada il giorno dopo. Ma intanto, visto che il tema del giorno sono le chiusure natalizie o le aperture natalizie, per capire come stanno andando le cose dal punto di vista epidemiologico, ci rifacciamo ancora una volta alla nostra rubrica settimanale, che è Tutto il virologo, minuto per minuto. E allora il calcio d'inizio questa settimana lo dà Maria Rita Gismondo, microbiologa del Sacco, che il 4 luglio scorso atterra sul pianeta dell'ultradestra e partecipa a un convegno sul coronavirus organizzato da Alternative for Deutschland. A margine dell'incontro viene intervistata da Billy Six, giornalista noto per aver diffuso teorie complottiste e negazioniste sul Covid. Il materiale è ancora tutto in rete, sia la video intervista caricata su YouTube, sia l'articolo di Compact, rivista di estrazione dell'estrema destra che dal 2015 si presenta come voce di Alternative for Deutschland e del movimento islamofobo Pegida. Le dichiarazioni di Gismondo in quella sede tornano alla ribalta nei giorni scorsi. Gismondo, si legge, afferma di non credere assolutamente ai dati ufficiali sui morti di Covid. Six la informa che fantomatiche ricerche extraparlamentari avrebbero dimostrato che nelle cure di molti anziani a Bergamo e Brescia ci siano stati errori. Qualcuno addirittura sospetta che ci sia stata eutanasia. Gismondo si limita a rispondere: non conosco i dettagli, ma è una follia, e continua a dire di non poter sapere la verità sulle bare di Bergamo. Scoppia naturalmente il polverone. Gismondo si dice pentita e dichiara: mi assumo tutte le responsabilità di essere stata così in buona fede da non pensare che le mie dichiarazioni potessero venire distorte dagli estremisti. Per me era un discorso tra scienziati. Scienziati sì, ma scienziati su Marte dell'ultradestra. Dice anche la Gismondo che non possiamo sapere che effetti avranno i vaccini tra 20 anni. Le risponde sulla sua pagina di Facebook il biologo Enrico Bucci: tra 20 anni potremo scoprire gli effetti collaterali delle nuove formulazioni di butulino. Per chi non avesse colto il sottile riferimento, la specializzazione di Gismondo è in medicina estetica. Per togliersi un sassolino dalla scarpa inglese ne approfitta però anche Burioni, che già aveva rissato con Gismondo ai tempi del "è solo un'influenza", e twitta un laconico e definitivo: il tempo è galantuomo. Si resta però al sacco, ma si passa dalla fantascienza al fanta horror con il professor Galli, che al 19° congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali dà l'annuncio fatale. Tenetevi forti, dice Galli, sta arrivando una grande epidemia causata da germi multiresistenti. L'annuncio è rassicurante come quello del capitano che annuncia a tutto quanto l'equipaggio e ai passeggeri: amici, l'aereo sta precipitando, brace brace. E un po' anche allegria, insomma, perché angosciarsi per il Covid quando stanno arrivando i germi multiresistenti? A seguire ci sarà probabilmente la profezia di Battiato con il ritorno dei dinosauri antidiluviani, la razza di super rettili che si mangerà la i presentatori, quelli creativi che giocano ai quiz elettronici, insomma quelli lì. E mentre Crisanti, come si diceva ieri, si prepara a urlare dalla balaustra del Teatro Ariston di Sanremo "morirete tutti come Luigi Tenco", al fronte dei catastrofisti si aggiunge a sorpresa niente poco di meno che Bassetti, che annuncia a sorpresa anche il ritorno della febbre gialla, così per non farsi mancare niente. Molto importante questa settimana però anche il contributo del virologo di Italia Viva, il deputato Gianfranco Librandi, che ha rivelato il risultato della sua ricerca. Secondo il deputato di Italia Viva, gli immigrati sono più forti di noi. Di africani in ospedale con il Covid-19 non ce ne sono, non si contagiano, non hanno niente. È tutta una questione genetica. Ad esempio, dice, i calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più. Sono africani bianchi. A prescindere dal passaporto genetico, meglio comunque il Covid della Roma. Se lo lascia sfuggire così, Burioni, ancora lui, da sempre tifoso della Lazio, e segue naturalmente Pandemonio e Tafferugli in curva. Pandemonio a cui partecipa anche il presidente Lotito, proprio lui, che a inizio campionato aveva proposto la sua tesi sulla positività dei giocatori. Abbiamo positivi, diceva, ma oggi nessuno ti dice se uno infetta oppure no. Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri, ma mica tutti sono patogeni. C'è un'aleatorietà dell'interpretazione dei risultati. Così parlò Lotito, e con il monologo della vaccina, della vagina, by Lotito, chiudiamo tutto il virologo minuto per minuto, anche se ce ne sarebbero altre ed altre ancora, perché come vi dicevo, quest'oggi sul Corriere della Sera c'è anche un'intervista al sindaco e rinnovato candidato sindaco Beppe Sala. Good morning. Good morning. Good morning. E sì, comincia la campagna elettorale con la rincorsa per quanto riguarda la poltrona di sindaco di Milano. Oggi Vittorio Feltri sulla Prima di Libero scrive che Sala è stato e sarà anche il peggior sindaco di tutti i tempi, anche peggio del sindaco di Cartagine, peggio pure della Raggi, scrive. E Sala invece viene intervistato appunto sulle colonne del Corriere della Sera da Maurizio Giannattasio e Barbara Stefanelli. Mi ricandido, dice, per fare una vera rivoluzione. Ammazza, le parole sono impegnative, la promessa ancor di più. E allora Sala comincia dicendo che una delle risorse di Milano lo si è vista in questa crisi pandemica, la vita ricchissima dei suoi quartieri. In passato tutti hanno parlato di città policentrica arrivando a mitizzarla ma mai a realizzarla. Oggi, dice, ci sono i presupposti perché questo accada. Noi crediamo nella città in 15 minuti rifondata sulla prossimità. Ci crediamo perché una delle cose che cambierà sarà la mobilità, meno mobilità o comunque diversa. Significa garantire ai cittadini tutti i servizi primari vicino a casa, appunto in 15 minuti a piedi o in bicicletta. Bisogna trovare la formula per dare dignità del vivere anche a chi non abita in un quartiere centrale. Comincia così con l'orizzonte della prossimità dei 15 minuti dalla rivoluzione della mobilità l'intervista fatta a Sala. È un'intervista molto lunga che occupa una pagina, quindi ne prendiamo solamente degli estratti. Gli viene chiesto per esempio della città provata dalla pandemia e Giannattasio e Stefanelli gli chiedono, tra i sindaci delle metropoli europee c'è la preoccupazione che l'epoca delle città sia al tramonto. Glielo chiedono perché Sala è uno di quelli che ha investito molto sul concetto di città futura. Risponde Sala: tra sindaci ci diciamo che bisogna evitare l'errore di subire troppo la pandemia o di raccontare ai cittadini che si ritornerà presto alla situazione di prima. Bisogna avere un altro disegno, consapevoli che abbiamo di fronte 24 mesi di sofferenza e che ci vorrà tempo per rimettere in moto la macchina. La pensiamo tutti allo stesso modo, dovremo cambiare, ma le città non sono al tramonto. E qui si lascia scappare un riferimento addirittura ad Elon Musk e alla sua avvenirismo della città su Marte. Ma visto che Sala è andato su Marte, Giannattasio e Stefanelli lo riportano sulla Terra e nel concreto gli dicono: beh, per fare una rivoluzione oltre alle idee servono gli alleati. Chi saranno i suoi compagni di viaggio? A gennaio, dice Sala, dirò con chiarezza ai milanesi quale sarà la compagine, non molto diversa da quella attuale. Ci sarà una lista del sindaco? Ci sarà, dice, una lista Beppe Sala sindaco, il minimo comune denominatore, che sarà una lista di giovani guidata da un candidato e da una candidata, un uomo e una donna, giovani che ho già individuato e che spero di annunciare dopo le feste. Credo molto nel valore della squadra e della stabilità, tanto che durante questi 5 anni non è stato mandato via nessun assessore e nessuno si è dimesso, ad eccezione dei due che sono stati eletti in ruoli più importanti. Gli viene chiesto del rapporto con il Movimento 5 Stelle, dice Sala: mi sembra che a livello nazionale ci sia la volontà di trovare convergenze locali, per cui vorrei vedere cosa succede nelle altre città. Credo però che, pur portando grande rispetto per i 5 Stelle, ci sia tanta distanza tra le nostre e le loro proposte, perciò è meglio che ognuno si presenti per conto proprio. E i Verdi gli chiedono, i Verdi hanno annunciato un loro candidato. Con i Verdi, dice Sala, sto discutendo, abbiamo avuto confronti anche aspri, ma rimane il fatto che il mio credo ambientalista è fortissimo. Mi auguro che si possa trovare una convergenza all'insegna della concretezza e del loro protagonismo. Io mi sento verde, se non troveremo una strada sarò io a interpretare il pensiero ecologista. La speranza è che i Verdi siano nell'alleanza. Gli citano poi ancora l'ex sindaco Albertini, che ha detto che ricandidarsi è stato un gesto generoso ma che lui non ha più l'entusiasmo dell'inizio. Risponde Sala, a cui viene anche chiesto maliziosamente se la ricandidatura alla fine è stata un ripiego rispetto ad altre ambizioni. Dice: no, lo escludo in maniera categorica, faccio fatica a vedere un ruolo dove posso dare un contributo maggiore. Se mi avessero detto ti nominiamo super capo del recovery fund, avrei risposto che preferisco fare il sindaco di questa città, ne cambierei un ministero con Milano. Gli chiedono poi della gestione della pandemia, come è stata gestita nella fase iniziale, non male, dice. E poi la politica non si deve far trascinare dall'emotività, qualunque sia la decisione del governo sulla zona rossa per Natale. Io non ho niente da da dire, il problema è non continuare a cambiare, perché questo disorienta i cittadini e chi campa non dà reddito fisso. Un'altra cosa, basta paternalismo, basta trattare le persone come bambini, prima permetti loro di fare una cosa, poi ti arrabbi se la fanno. Ultima domanda che gli viene fatta in questa lunga intervista, a proposito di comunicazione: quale leader secondo lei ha saputo usare le parole giuste durante la pandemia? Una sola, risponde Sala: Angela Merkel. Il sogno di ogni politico è lasciare dando il meglio di sé nell'ultima fase della propria carriera, e Merkel nell'ultima fase sta dando il meglio. L'ammiro profondamente. Se la Germania è dove si trova oggi, è in gran parte merito suo. E con questo slancio di Sala nei confronti della Merkel, noi dobbiamo chiudere la puntata del Demone del Tardi. Peccato, perché la Merkel, alla Merkel guardano in tanti, soprattutto dopo il discorso storico che ha fatto sulla pandemia. Volevo farvi sentire invece il discorso alla nazione di Tom Cruise, sempre sulla pandemia, ma a questo punto lo recupero e magari lo riprendiamo domani. Do la linea alla GR, un Omar Caniello ancora profondamente segnato dal risultato di ieri sera a San Siro col Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina, grazie, ciao, buona giornata.